From the conference center at
Temple... Dal centro delle conferenze della Piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 178esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro della primaria di Caseville e Fruit Heights nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Henry B. Eyring,
primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
We welcome you this afternoon.
Vi diamo il benvenuto alla seconda sessione generale della 178esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me, fratello Eyring, di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e che ci seguono per radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti per centri di palo in molte parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro della primaria di Caseville e Fruit Heights nello Utah, sotto la direzione di Colin Paddock con Linda Margaret all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando «Sono un figlio di Dio». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano James M. Dunn, membro dei 70.
As he has sent me here, as he Our Heavenly Father,
Padre Celeste, in questi momenti di insicurezza siamo molto grati di poter essere qui seduti davanti alla presenza di apostoli e profeti che ci parlano con autorità. Quanto siamo felici di avere davvero conoscenza di te e di tuo figlio. Ti ringraziamo per lo spirito che è stato portato da questo coro angelico. Ti ringraziamo tanto per i bambini del mondo e per il loro futuro. Aiutaci, Padre Celeste, a benedirli e ad insegnargli e a proteggerli. Ti preghiamo, Padre Celeste, che durante questa riunione noi possiamo sentire la tua presenza con noi e che noi possiamo sapere la verità. Ti ringraziamo, Padre Celeste, che noi siamo tutti fratelli e sorelle in tutto il mondo, che siamo i tuoi figli e che tu ci ami e che ami tutti i tuoi figli. Fa sì che noi possiamo sempre ricordarci questo e che possiamo sempre riuscire ad amarci. Preghiamo affinché tu possa stare con tutti coloro che parleranno durante questa sessione, affinché tu possa calmare le loro menti e i loro cuori, affinché possano parlarci dai loro cuori, così che noi possiamo capire la tua volontà nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il Presidente Monson ha chiesto che io vi presenti le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie della Chiesa per il sostegno. Il coro quindi canterà La luce del Signore. Dopo il coro ci parleranno gli anziani Joseph B. Wirtlin e Jeffrey R. Holland del Quorum dei 12 Apostoli. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Henry Bennion Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. Quelli in favore lo manifestino. Quelli contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Parker come presidente del quorum dei 12 apostoli e i seguenti membri di quel quorum: Boyd K. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirtlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Benner, Quentin L. Cook e D. Todd Christofferson. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Quelli a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare l'anziano Earl C. Tingey quale membro della presidenza del Quorum dei 70. E gli anziani Earl C. Tingey e Sheldon F. Child quali membri del primo Quorum dei 70 e nominarli autorità generali emerite. Si propone anche di rilasciare gli anziani Gerald N. Lund e Robert R. Staur quali membri del Quorum dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento a questi fratelli per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Si propone di rilasciare gli anziani Georgia Royas e T. Lamar Slate come 70 di area a partire dal 1 novembre 2008. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento possono manifestarlo. Si propone di sostenere l'anziano J. E. Jensen come membro della presidenza dei Quorum dei 70. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari? Si propone di sostenere le altre autorità generali 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituite. Quelli a favore lo manifestino. Quelli contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra fede, la vostra devozione e le vostre preghiere.
When I was young,
quando ero un ragazzo, mi piaceva praticare sport e ho molti bei ricordi di quei giorni, anche se non tutti sono piacevoli. Ricordo un giorno in cui la mia squadra di football aveva perso. Arrivai a casa demoralizzato e trovai la mamma che ascoltò il triste resoconto che le feci della partita. Aveva insegnato a noi figli ad avere fiducia in noi stessi, l'uno nell'altro, e a non criticare gli altri per le nostre disgrazie e a fare del nostro meglio in ogni cosa ci impegnavamo. Quando cadevamo si aspettava che ci rialzassimo per ricominciare di nuovo. Così il consiglio che la mamma mi diede quel giorno non era del tutto inaspettato. Mi ha accompagnato per tutta la vita. Joseph mi disse, lascia che le cose accadano e poi amale. Ho riflettuto spesso su quel consiglio. Ritengo che volesse dire che in ogni vita ci sono alti e bassi e momenti in cui sembra che gli uccelli non cantino e le campane non suonino. Eppure, malgrado lo sconforto e le avversità, chi è più felice sembra che abbia un modo di imparare dai momenti difficili, diventando così più forti, più saggi e più contenti. Alcuni possono pensare che le autorità generali di rado provino dolore, sofferenze o preoccupazioni, se solo fosse vero. Sebbene ogni uomo e ogni donna presenti su questo podio oggi abbiano provato abbondantemente la gioia, hanno tutti anche bevuto copiosamente dalla coppa della delusione. Il Signore, nella sua saggezza, non preserva nessuno dalle afflizioni o dalla tristezza. Per quanto riguarda me, il Signore ha aperto le cataratte del cielo e ha riversato su di me e sulla mia famiglia benedizioni che vanno oltre le mie capacità di esprimermi. Ci sono stati però dei momenti nella mia vita, come in quella di chiunque altro, quando mi sembrava che il mio cuore fosse provato più di quanto avrei potuto sopportare. Durante questi momenti ho ripensato a quei teneri giorni in gioventù, quando i grandi dispiaceri erano l'aver perso una partita di football, quanto poco sapevo allora di quello che mi aspettava negli anni successivi. Ma ogni volta che i passi mi hanno condotto attraverso stagioni di tristezza e dispiaceri, mi sono tornate alla mente le parole di mia madre. Lascia che le cose accadano e poi amale. Come possiamo amare giorni pieni di dispiaceri? Non possiamo, almeno non in quel preciso momento. Non penso che mia madre stesse suggerendo che dovevamo soffocare lo sconforto o negare la realtà del dolore. Non penso che stesse suggerendo che dovevamo nascondere spiacevoli verità sotto un mantello di falsa felicità, ma sono convinto che il modo in cui affrontiamo le avversità può essere un fattore fondamentale per la felicità e il successo nella vita. Se affrontiamo le avversità con saggezza, i nostri momenti più duri saranno i momenti di maggiore crescita che, a loro volta, potranno condurci a momenti di grande felicità. Negli anni ho imparato alcune cose che mi hanno aiutato a superare i periodi di prova e di difficoltà e vorrei parlarvene. La prima cosa che possiamo fare è imparare a ridere. Avete mai visto un guidatore in preda all'ira che, se qualcun altro commette un errore, reagisce come se quella persona avesse insultato il suo onore, la sua famiglia, o il suo cane e tutti i suoi antenati fino ad arrivare ad Adamo? O vi siete mai imbattuti nell'anta sporgente di un armadio lasciata aperta nel posto sbagliato e nel momento sbagliato che è stata maledetta, condannata e vendicata da una vittima dolorante? C'è un antidoto per momenti come questi. Imparare a ridere. Ricordo quando caricavamo la nostra station wagon con i bambini e guidavo fino a Los Angeles. Nella macchina eravamo almeno in 9 e ogni volta ci perdevamo. Invece di adirarci, ci mettevamo a ridere. Ogni volta che svoltavamo nel posto sbagliato, ridevamo più forte. Non era insolito per noi smarrire la strada. Una volta eravamo diretti a Cedar City, nello Utah. A una curva girammo nella direzione sbagliata e ce ne rendemmo conto solo 2 ore dopo, alla vista di un cartello che diceva «Benvenuti in Nevada». Non ci arrabbiavamo. Avevamo l'abitudine di ridere e il risultato era che di rado provavamo ira e risentimento. Conserviamo bei ricordi delle nostre risa. Ricordo la volta che la nostra figlia era stata invitata ad un appuntamento al buio. Era pronta in attesa che arrivasse il suo accompagnatore quando suonarono la porta. Era un uomo che sembrava un po' vecchio, ma mia figlia cercò di essere gentile. Lo presentò a me, a mia moglie e agli altri figli. Si mise il cappotto e uscì. La guardavamo salire in macchina, ma la macchina non si mosse. Alla fine nostra figlia uscì dalla macchina e, rossa di imbarazzo, ritornò di corsa a casa. L'uomo che lei pensava fosse il suo appuntamento al buio, in realtà era venuto a prendere un'altra delle nostre figlie, che doveva fare da babysitter per lui e la moglie.
We all had a good laugh over that.
Ridemmo tanto quella volta. Anzi, non riuscivamo a smettere di ridere. Quando più tardi arrivò il vero appuntamento al buio di nostra figlia, non riuscii ad andargli incontro perché ero ancora in cucina a ridere. Mi rendo conto che la nostra figlia possa essersi sentita umiliata e imbarazzata, ma rideva con noi e il risultato è stato che ancora oggi ne ridiamo. La prossima volta che state per brontolare, provate invece a ridere. Il ridere vi allungherà la vita e renderà la vita di chi è intorno a voi più piacevole. La seconda cosa che possiamo fare è cercare le cose che hanno un valore eterno. Quando nella vita vi colpiscono le avversità, forse vi sentirete gli unici ad affrontare una prova simile. Scuotete la testa e vi chiedete, perché a me? Ma la ruota del dolore prima o poi gira per ciascuno di noi. In un momento o in un altro, tutti dobbiamo provare la sofferenza. Nessuno è esente. Amo le scritture perché mostrano esempi di uomini e donne, grandi e nobili come Abramo, Sara, Enoch, Mosè, Joseph, Emma, e Brigham. Ciascuno di loro ha provato l'avversità e la sofferenza, che ne hanno messo alla prova, fortificato e raffinato il carattere. Imparare a sopportare i momenti di delusione, sofferenza e dolore fa parte del nostro addestramento sul campo. Queste esperienze, spesso difficili da sopportare quando le viviamo, sono proprio il tipo di esperienze che allargano la nostra comprensione, formano il carattere e aumentano la compassione verso gli altri. Poiché ha sofferto grandemente, Gesù Cristo comprende le nostre sofferenze, comprende le nostre angosce. Così attraversiamo momenti difficili affinché possiamo anche noi acquisire maggiore compassione e comprensione per gli altri. Ricordate le sublimi parole che il Salvatore rivolse al profeta Joseph Smith quando, assieme ai suoi compagni, soffriva nell'opprimente oscurità del carcere di Liberty. Figlio mio, pace alla tua anima. Le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento. E allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. Tu trionferai su tutti i tuoi oppositori. Con quella prospettiva eterna, Joseph trasse conforto da queste parole. Possiamo farlo anche noi. A volte, proprio i momenti in cui sembra che la sofferenza ci abbatta sono quelli che ci permetteranno di trionfare. La terza cosa che possiamo fare è comprendere il principio della compensazione. Il Signore compensa il fedele di ogni perdita. Ciò che viene tolto a chi ama il Signore gli sarà ridato nella sua maniera. Anche se non sempre al momento desiderato, il fedele saprà che ogni lacrima di oggi gli sarà restituita al centuplo con lacrime di gioia e gratitudine. Una delle benedizioni del Vangelo è la consapevolezza che quando le cortine della morte metteranno fine alla nostra vita terrena, la vita continuerà dall'altra parte del velo. Là ci saranno date nuove occasioni. Nemmeno la morte può toglierci le benedizioni eterne promesse da un amorevole Padre Celeste. Grazie alla misericordia del Padre Celeste esiste un principio di compensazione. L'ho visto nella mia vita. Mio nipote Joseph è autistico. Per sua madre e suo padre è stato straziante dover affrontare tutte le implicazioni di questa malattia. Sapevano che Joseph probabilmente non sarebbe mai stato come gli altri bambini e avevano anche capito cosa questo avrebbe significato non solo per Joseph, ma anche per tutta la famiglia. Ma che gioia Joseph è stato per noi. I bambini autistici spesso hanno difficoltà a mostrare le proprie emozioni, ma ogni volta che sono con lui, Joseph mi abbraccia forte. sebbene ci siano state delle difficoltà, ha colmato la nostra vita di gioia. I genitori lo hanno incoraggiato a praticare sport. Quando ha iniziato a giocare a baseball, era a bordo campo, ma non penso sentisse il bisogno di correre dietro le palle lanciate male. Penso a un modo più efficace di giocare. Se una palla veniva lanciata nella sua direzione, Joseph la guardava passare, quindi estraeva dalla tasca un'altra palla e la tirava al lanciatore. Qualsiasi apprensione la sua famiglia possa aver avuto nel crescere Joseph, qualsiasi sacrificio abbia fatto, è stata ricompensata 10 volte tanto. Grazie a questo spirito scelto, sua madre e suo padre hanno imparato tanto sui bambini con invalidità. Hanno provato in prima persona la generosità e la compassione della famiglia, dei vicini e degli amici. Hanno esultato insieme ai progressi di Joseph e si sono meravigliati della sua bontà. La quarta cosa che possiamo fare è riporre la fiducia nel nostro Padre Celeste e in suo Figlio, Gesù Cristo. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Il Signore Gesù Cristo è il nostro compagno, aiutante e avvocato. Vuole che siamo felici, desidera che abbiamo successo. Se faremo la nostra parte, il Signore non mancherà di fare la sua. Colui che è sceso al di sotto di tutte le cose verrà in nostro aiuto, ci conforterà e ci sosterrà, ci rafforzerà nelle nostre debolezze e ci fortificherà nelle nostre preoccupazioni. Farà sì che le cose deboli diventino forti. Una delle nostre figlie si è ammalata gravemente dopo aver dato alla luce un bambino. Abbiamo pregato per lei, le abbiamo impartito benedizioni e l'abbiamo sostenuta più che potevamo. Abbiamo sperato che sarebbe guarita, ma i giorni sono diventati mesi e i mesi anni. Ad un certo momento le ho detto che probabilmente avrebbe dovuto lottare con questa afflizione per il resto della sua vita. Una mattina ricordo che ho preso un biglietto e l'ho infilato nella macchina da scrivere. Insieme ad altre cose nel biglietto le avevo scritto: il semplice segreto è, riponi la tua fiducia in Dio, fa del tuo meglio, poi lascia il resto a Lui. Lei confidò in Dio. La sua malattia non scomparve per anni, ma a tempo debito il Signore la benedì e alla fine ritrovò la salute. Conoscendo mia figlia, credo che, anche se non avesse mai trovato sollievo, avrebbe confidato nel Padre Celeste e avrebbe lasciato il resto a Lui. Anche se mia mamma è andata da tempo verso la sua ricompensa eterna, ho sempre con me le sue parole. Ricordo ancora il consiglio che mi diede quel giorno di tanto tempo fa, quando la mia squadra aveva perso la partita. Lascia che le cose accadano e poi amale. So perché ci deve essere un'opposizione in tutte le cose. Le avversità, se gestite correttamente, possono benedire la nostra vita. Possiamo imparare ad amarle. Possiamo sopportare avversità e prove se impariamo ad avere il senso dell'umorismo, cerchiamo la prospettiva eterna, comprendiamo il principio della compensazione e ci avviciniamo al Padre Celeste. Come mia madre, possiamo dire lascia che le cose accadano e poi amiele. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Tra le autorità generali della Chiesa. Non c'è uomo più amato di Joseph Worthlin. Gli diamo credito per vivere, per il fatto che vive secondo ciò che predica. Quando Adamo ed Eva intrapresero volontariamente il loro viaggio nella mortalità, sapevano che in questo mondo celeste ci sarebbero state spine, cardi e problemi di ogni tipo. Forse però la cosa per loro più dura fu rendersi conto non tanto delle difficoltà e dei pericoli che avrebbero incontrato, quanto del fatto che sarebbero stati lontani da Dio, separati da colui con il quale avevano camminato e parlato, che li aveva consigliati faccia a faccia. Dopo questa scelta consapevole, come riportano gli scritti sulla creazione, non lo videro, poiché erano esclusi dalla sua presenza. Tra tutte le altre preoccupazioni, sicuramente questo li avrà preoccupati più di tutto. Dio tuttavia conosceva le difficoltà che avrebbero incontrato e sapeva certamente quanto a volte si sarebbero sentiti soli e sarebbero stati turbati. E così egli ha vegliato costantemente sulla sua famiglia terrena che cresceva, udendo sempre le loro preghiere, inviando profeti e in seguito apostoli per insegnare, consigliare e guidare. In momenti di bisogno particolare, però, ha invitato anche angeli, messaggeri divini, a benedire i suoi figli, rassicurarli che il cielo era sempre molto vicino e che il suo aiuto era sempre a portata di mano. Di fatto, poco dopo che Adamo ed Eva si trovarono nel mondo solitario e triste, apparve loro un angelo che insegnò loro il significato del loro sacrificio e il ruolo espiatorio del Redentore promesso che sarebbe venuto. Quando era prossimo il tempo dell'avvento del Salvatore, un angelo fu inviato ad annunciare a Maria che sarebbe stata la madre del Figlio di Dio. In seguito, la notte della nascita di Gesù, una schiera di angeli ricevette l'incarico di cantare. Poco dopo, un angelo annunciò a Giuseppe che il neonato era in pericolo e che per sicurezza la sua piccola famiglia doveva fuggire in Egitto. Quando fu sicuro rimpatriare, un angelo comunicò la notizia alla famiglia e i tre ritornarono alla terra della loro eredità. Dall'inizio e durante tutte le dispensazioni, Dio si è servito degli angeli come suoi messaggeri nel trasmettere l'amore e la sollecitudine per i suoi figli. Il tempo a disposizione stasera non ci consente neppure una rapida carrellata sulle scritture o sulla nostra storia degli ultimi giorni, che sono piene di racconti di angeli che amministrano a coloro che vivono sulla terra. Ma per certo si tratta di una dottrina e una storia molto ricche. Di solito questi esseri non sono visibili, a volte lo sono. Visibili o invisibili che siano, sono però sempre vicini. Talvolta i loro compiti sono grandiosi, hanno un'importanza per tutto il mondo. Altre volte i messaggi sono più personali. Occasionalmente lo scopo degli angeli è mettere in guardia, ma più spesso è confortare, fornire una qualche forma di attenzione misericordiosa, una guida in momenti difficili. Quando lei in un sogno si trovò in un luogo spaventoso che descrisse come un deserto oscuro e desolato, incontrò un angelo, un uomo vestito di una veste bianca, che gli parlò e lo esortò a seguirlo. Lei lo seguì, sino a giungere in un luogo sicuro e alla fine al sentiero verso la salvezza. Nella vita tutti noi trascorriamo del tempo in luoghi oscuri e desolati, in situazioni di dolore, timore o scoraggiamento. Il presente è pieno di preoccupazioni a livello mondiale per le crisi economiche ed energetiche, gli attacchi terroristici e le calamità naturali. Ciò si converte in preoccupazioni individuali e familiari, non solo sulla casa in cui viviamo e sul cibo disponibile, ma anche sulla sicurezza e il benessere dei nostri figli e sulle profezie degli ultimi giorni in merito al nostro pianeta. Più grave ancora, anche se a volte sono collegate, ci sono questioni di decadimento etico, morale e spirituale, notate in popolazioni grandi e piccole, in patria e all'estero. Attesto tuttavia che gli angeli sono ancora mandati perché ci aiutino, come furono inviati a Adamo ed Eva, ai profeti, nonché al Salvatore del mondo in persona. Matteo riporta nel suo Vangelo che dopo che Satana ebbe tentato Cristo nel deserto, degli angeli vennero a lui e lo servirono. Persino il Figlio di Dio, un Dio egli stesso, ebbe bisogno di un conforto celeste durante il suo soggiorno sulla terra. Sino alla fine del tempo, Per i giusti ci sarà pertanto questo tipo di ministero. Come Mormon disse al figlio Moroni, che un giorno sarebbe stato un angelo, è cessato il tempo dei miracoli? Hanno cessato gli angeli di apparire ai figlioli degli uomini? Ha ritirato egli da loro il potere dello Spirito Santo? O lo farà fin tanto che durerà il tempo o esisterà la terra o vi sarà un solo uomo sulla sua faccia da essere salvato? Ecco, io vi rispondo, no, poiché è per fede che gli angeli appaiono e insegnano agli uomini, poiché essi sono sottomessi a Cristo, per svolgere il loro ministero secondo la parola del suo comando, mostrandosi a coloro che hanno una fede robusta e una mente salda in ogni forma di benignità. Chiedo a tutti coloro che sono alla portata della mia voce di avere coraggio, di essere pieni di fede e di ricordare che il Signore ha promesso che avrebbe combattuto le nostre battaglie, le battaglie dei nostri figli e quelle dei figli dei nostri figli. Che cosa facciamo per meritarci questa difesa? Dobbiamo cercare diligentemente, pregare sempre ed essere credenti. Allora tutte le cose coopereranno per il nostro bene, se cammineremo rettamente e se ricorderemo l'alleanza con la quale ci siamo alleati l'un l'altro. Gli ultimi giorni non sono un momento per temere e per tremare, bensì sono un periodo per credere e per ricordare le nostre alleanze. Ho qui parlato di aiuto celeste, di angeli inviati ad aiutarci in momenti di bisogno. Quando però parliamo di coloro che sono uno strumento nelle mani di Dio, ci viene ricordato che non tutti gli angeli provengono dall'altro lato del velo. Con alcuni di loro camminiamo e parliamo qui, ora e ogni giorno. Alcuni di loro risiedono nel nostro vicinato, altri ci hanno messi al mondo e nel mio caso uno di loro ha consentito a sposarmi. Di fatto i cieli non sembrano mai più vicini di quando vediamo l'amore di Dio manifestato nella gentilezza e nella devozione di persone tanto buone e pure che angeliche. È l'unica parola che viene in mente quando pensiamo a loro.
Elder James Dunn from this pulpit 45 minutes ago used that word to describe this primary choir.
Anziano James Dunn ha usato quella parola qualche minuto fa per descrivere questo coro. E perché no? Quelle facce e quei sorrisi di quei bambini davanti ai nostri occhi, tenendoli ben presenti nelle nostre menti, lasciate che condivida con voi un racconto di un amico e collega della BYU, il defunto Clint D. Barris, con il permesso della moglie Marilyn e dei figli. Raccontando della sua infanzia trascorsa in una grande fattoria dell'Idaho negli USA, il fratello Barris parlò del compito serale di radunare le mucche all'ora della mungitura. Poiché queste pascolavano in un campo delimitato dal fiume Teton, spesso infido, in famiglia avevano la regola ferrea che durante la stagione delle alluvioni primaverili i figli non dovessero mai seguire le mucche che si avventuravano dall'altra parte del fiume. Dovevano tornare sempre a casa e chiedere aiuto a un adulto. Un sabato, poco dopo il suo settimo compleanno, i genitori del fratello Barris promisero ai figli una serata al cinema, a condizione che le faccende fossero svolte per tempo. Quando però il piccolo Clint arrivò al pascolo, le mucche che cercava avevano attraversato il fiume, anche se era in piena. Sapendo che la rara sera al cinema era in pericolo, decise di andare da solo a recuperare le bestie, anche se era stato avvertito molte volte di non farlo mai. Quando il figlio di 7 anni spronò Banner, il vecchio cavallo, a entrare nelle acque fredde e rapide, la testa dell'animale spuntava appena dalla superficie. Un adulto seduto sul cavallo sarebbe stato al sicuro, ma per la giovane età di fratello Barris, la corrente lo copriva completamente, salvo quando il cavallo balzava in avanti diverse volte, portando la testa di Clint abbastanza in alto sull'acqua da consentirgli di prendere fiato. A questo punto mi rifaccio alle parole del fratello Barris. Quando Banner alla fine salì sulla sponda opposta, mi resi conto che avevo corso un grave pericolo e che avevo fatto una cosa terribile. Avevo disobbedito consapevolmente a mio padre. Pensavo di potermi riscattare soltanto riportando a casa le mucche sane e salve. Forse allora mio padre mi avrebbe perdonato. Era però già il crepuscolo e non sapevo esattamente dove fossi. Caddi in uno stato di profonda disperazione. Ero bagnato, avevo freddo, mi ero smarrito ed ero intimorito. Scesi dal vecchio Banner, caddi a terra vicino alle sue zampe e iniziai a piangere. Tra grandi singhiozzi cercai di pregare, ripetendo più volte al mio Padre Celeste: mi dispiace, perdonami, mi dispiace, perdonami. Pregai a lungo e quando alla fine alzai gli occhi, vidi tra le lacrime una figura vestita di bianco che camminava verso di me. Nell'oscurità ero certo che dovesse essere un angelo inviatomi in risposta alle mie preghiere. Mentre la figura si avvicinava, rimasi immobile in totale silenzio, tanto ero stupito da ciò che vedevo. Il Signore avrebbe egli veramente mandato un angelo da me, che ero stato tanto disobbediente? E poi una voce familiare mi chiamò: figlio, ti stavo cercando. Nel buio riconobbi la voce di mio padre e corsi verso le sue braccia aperte. Mi strinse a sé, poi con gentilezza mi disse: ero in pensiero, sono contento di averti trovato. Cercai di dirgli quanto fossi dispiaciuto per ciò che avevo fatto, ma dalle labbra tremanti uscirono soltanto parole slegate: grazie, buio, paura, fiume, solo. Più tardi quella sera appresi che, non vedendomi ritornare dal pascolo, mio padre era venuto a cercarmi. Non vedendo me nelle mucche, aveva capito che avevo attraversato il fiume e che ero in pericolo. Poiché era buio e non c'era tempo da perdere, si era tolto i vestiti. Rimanendo con la biancheria intima a lunga termica, si era legato al collo le scarpe e aveva attraversato a nuoto il fiume infido per salvare un figlio ribelle. Miei amati fratelli e sorelle, rendo testimonianza degli angeli, sia celesti sia terreni. Nel farlo, attesto che Dio, nelle difficoltà che incontriamo, non ci lascia mai soli o senza aiuto. Mai, in nessuna delle prove che affrontiamo, e né lo farà fin tanto che durerà il tempo, esisterà la terra o vi sarà un solo uomo o donna o bambino sulla sua faccia da essere salvato. In alcune occasioni, collettive o personali, possiamo pensare di essere lontani da Dio, esclusi dal cielo, persi e soli in un luogo oscuro e triste. Abbastanza spesso questa angoscia è causata da noi stessi, ma anche allora il Padre di tutti noi veglia e ci assiste. E ci sono sempre quegli angeli che vanno e vengono attorno a noi, visibili e invisibili, conosciuti e sconosciuti, mortali e immortali. Possiamo noi tutti credere con maggiore sollecitudine ed essere più grati per la promessa del Signore, così come contenuta in una delle scritture preferite di Presidente Monson: andrò davanti al vostro volto Sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Mentre preghiamo che quegli angeli ci stiano vicino, possiamo noi stessi cercare di essere un po' più angelici, con una parola gentile, un braccio forte, una dichiarazione di fede e l'alleanza con la quale ci siamo alleati l'un l'altro. Forse allora noi potremo essere i messaggeri inviati da Dio quando qualcuno starà gridando buio, paura, fiume, solo. A questo fine prego, nel nome sacro di Gesù Cristo. Amen. Il coro e la congregazione canteranno ora
because of the wonderful testimony of Elder Holland. Teach me to walk in the
Mamma e papà, insegnatemi insieme. Dopo il canto ci parleranno gli anziani Gerald Cousset e Lawrence E. Corbridge, dei 70, seguiti dall'anziano D. Todd Christofferson, del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 178th semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Questa è la 178esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. I genitori spesso si sorprendono delle risposte che i loro figli danno alle domande degli adulti. Una sera, mentre io e mia moglie non eravamo in casa, la babysitter dei nostri figli, intrigata dalla preghiera che gli aveva sentito dire, fece loro questa domanda.
Ma qual è la differenza tra la vostra religione e la mia? La risposta di mia figlia, maggiore, di 8 anni, fu immediata. Sono quasi la stessa cosa, tranne che noi sappiamo molto più di te. Lontana dall'idea di offendere la sua babysitter, la mia piccola bambina voleva solamente sottolineare, a modo suo, l'importanza che i santi degli ultimi giorni danno alla ricerca della conoscenza. Joseph Smith dichiarò: «È impossibile per l'uomo essere salvato nell'ignoranza». E aggiunse: «Il principio della conoscenza è il principio della salvezza, e tutti coloro che non ottengono una conoscenza sufficiente per essere salvati saranno dannati». Questa conoscenza si fonda sulla comprensione della natura di Dio e di Gesù Cristo e del piano di salvezza che hanno preparato per permetterci di ritornare alla loro presenza. E questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Il principio della conoscenza è stato spesso mal interpretato dagli uomini. La gloria di Dio è l'intelligenza. Sorpassa tutto ciò che potremo mai comprendere con le nostre capacità intellettuali. Coloro che provano a trovare Dio a volte pensano di doverlo cercare in concetti intellettuali complicati. Tuttavia, il nostro Padre Celeste è sempre a nostra portata. Si adatta al nostro livello di comprensione. Se egli apparirà un piccolo fanciullo, si adatterà al linguaggio e all'intelligenza del fanciullo stesso. Dio sarebbe davvero ingiusto se il Vangelo fosse alla portata solamente di un'elite di intellettuali. Nella sua bontà, egli si è assicurato che le verità divine siano comprensibili per tutti i suoi figli, qualunque sia il loro livello di istruzione o di facoltà intellettuali. In realtà, il fatto che un principio possa essere compreso addirittura da un bambino è la prova della sua forza. Il presidente John Taylor disse: «Per un essere umano è segno di vera intelligenza prendere un argomento di per sé misterioso e complesso e sviscerarlo, semplificandolo in modo tale che anche un bambino possa comprenderlo. Invece di smorzarne la forza, la purezza e la semplicità di espressione permettono allo Spirito Santo di portare testimonianza ai cuori degli uomini con maggiore certezza». Durante il suo ministero mortale, Gesù paragonò costantemente la semplicità e l'autenticità dei suoi insegnamenti alla logica tortuosa dei farisei e degli altri dottori della legge. Costoro provavano di continuo a metterlo alla prova con domande sofisticate, ma egli rispondeva sempre in modo cristallino e con la semplicità di un bambino. Un giorno i discepoli di Gesù gli posero la seguente domanda: «Chi è dunque il maggiore nel Regno dei Cieli?» E Gesù, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli». In un'altra occasione Gesù disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli». La Bibbia è probabilmente stata oggetto di più interpretazioni e dibattiti filosofici di qualunque altro libro. Tuttavia, un bambino che legga questo libro per la prima volta avrà almeno le stesse possibilità della maggioranza di quei dottori delle scritture, se non di più, di capire la dottrina. Gli insegnamenti del Salvatore sono adattabili a chiunque. A 8 anni un bambino può avere una comprensione sufficiente per entrare nelle acque del battesimo e fare un'alleanza con Dio avendone una comprensione completa. Cosa comprenderebbe un bambino della lettura della storia del battesimo di Gesù? Gesù fu battezzato nel fiume Giordano da Giovanni Battista. Lo Spirito Santo discese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. Una voce fu udita: «Tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto. Il bambino avrebbe una visione chiara di cosa è la divinità. Tre persone distinte, unite negli intenti. Dio il Padre, suo Figlio Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Il rigetto del principio della semplicità e della chiarezza è stato l'origine di molte apostasie, sia collettive che individuali. Nel libro di Mormon, il profeta Giacobbe denuncia coloro che nei tempi antichi disprezzavano le parole di semplicità e uccidevano i profeti e cercavano cose che non potevano comprendere. Pertanto, a causa della loro cecità, cecità che veniva loro dal guardare al di là del segno, essi devono necessariamente cadere, poiché Dio ha tolto loro la sua semplicità e ha dato loro, per chi lo desideravano, molte cose che essi non possono comprendere. A volte possiamo essere tentati di pensare: è troppo semplice. Proprio come Naaman, il comandante siriano, che frenato dal suo orgoglio, esitò a obbedire al consiglio di Eliseo su come curare la sua lebbra, perché era troppo semplice ai suoi occhi. I suoi servi lo aiutarono a vedere la sua follia. Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una qualche cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che gli ti ha detto: lavati e sarai mondato. Allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e rimase puro. Fu mondato, non soltanto fisicamente, anche la sua carne spirituale fu mondata quando accettò con umiltà questa bellissima lezione. I bambini piccoli hanno una meravigliosa predisposizione all'apprendimento. Hanno totale fiducia nel loro insegnante, uno spirito puro e grande umiltà. In altre parole, le stesse qualità che aprono la porta allo Spirito Santo. Egli è il canale attraverso il quale otteniamo la conoscenza delle cose dello Spirito. Paolo scrisse ai Corinzi: e così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. E aggiunse: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Sappiamo che l'uomo naturale o l'uomo carnale è nemico di Dio, a meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito, in quanto deve diventare come un fanciullo sottomesso, mite, umile, paziente, pieno di amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente di infliggergli, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. Nella sua breve storia filosofica, Il piccolo principe, Anthony de Saint-Exupéry descrive la confusione del fanciullo, che alla scoperta di un roseto percepisce che il fiore che ha e che ha curato con tanto amore non è così unico, ma quanto ordinario. Poi giunge alla realizzazione che la cosa che rende la sua rosa unica non sta nel suo aspetto esteriore, ma nel tempo e nell'amore che ha consacrato per prendersene cura. Esclama: le persone fanno crescere 5.000 rose nello stesso giardino e non trovano ciò che stanno cercando. Eppure ciò che stanno cercando si può trovare in una sola rosa e in un po' d'acqua. Ma i loro occhi sono accecati. Devi cercare con il tuo cuore. Allo stesso modo, la nostra conoscenza di Dio non dipende dall'ammontare di informazioni che accumuliamo. Dopotutto, tutta la conoscenza del Vangelo, che è importante per la nostra salvezza, può essere riassunta in pochi punti di dottrina, principi e comandamenti essenziali che sono già lì nelle lezioni missionarie che riceviamo prima del battesimo. Di contro, conoscere Dio significa aprire il proprio cuore per ottenere una comprensione spirituale e una fervente testimonianza delle verità di questi pochi punti fondamentali di dottrina. Conoscere Dio significa avere una testimonianza della sua esistenza e sentire nel proprio cuore che Egli ci ama. Significa accettare Gesù Cristo come Salvatore e avere un desiderio fervente di seguire il suo esempio. Nel servire Dio è il nostro prossimo. Portiamo testimonianza di Cristo e permettiamo agli altri di conoscerlo meglio. Questi principi trovano applicazione concreta negli insegnamenti dati nei nostri rioni e rami. Per voi insegnanti della Chiesa, l'obiettivo principale della vostra lezione è la conversione dei cuori. La qualità di una lezione non si misura con il numero di nuovi pezzi di informazione che date agli studenti, ma si fonda sulla vostra capacità di invitare la presenza dello Spirito e di motivare i vostri studenti a prendere degli impegni. È tramite l'esercizio della loro fede nel mettere in pratica le lezioni insegnate che essi accresceranno la loro conoscenza spirituale. Prego che sapremo come aprire i nostri cuori come un fanciullo e godere nell'ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio in tutto il potere della sua semplicità. Porto testimonianza che se lo faremo otterremo la conoscenza dei misteri di Dio e le cose che danno pace, ciò che porta gioia, ciò che porta vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In the beginning,
nel principio era la parola, e la parola era con Dio. E la parola era Dio. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Egli disse: io sono l'Alfa e l'Omega, Cristo il Signore. Sì, sono io, il principio e la fine, il Redentore del mondo. Egli disse: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Egli disse: io sono il pan della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Egli disse: io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Egli disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Egli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù Cristo è la via. Egli è la luce e la vita, il pane e l'acqua, l'inizio e la fine, la resurrezione e la vita, il Salvatore del mondo, la verità e la via. C'è solo una via che conduce alla felicità e alla realizzazione. Egli è la via. Ogni altra via, qualunque altra via, quale che sia, è follia. Egli ci offre una fonte di acqua viva. Possiamo bere e non aver più sete e non farlo e rimanere ancora stupidamente assetati. Egli è il pane della vita. Possiamo mangiare e non avere più fame o non farlo e restare ancora scioccamente deboli e affamati. Egli è la luce del mondo. Possiamo seguirlo e vedere chiaramente o non farlo e rimanere ancora scioccamente ciechi e nell'oscurità. Egli è la resurrezione e la vita. Egli disse: le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Possiamo imparare da Lui e ricevere la vita con maggiore abbondanza o non farlo e rimanere ancora scioccamente morti. Egli è il Salvatore del mondo. Possiamo accettare le benedizioni della sua espiazione ed essere resi puliti e puri, degni di avere il suo spirito, o non farlo e restare ancora scioccamente soli e sporchi. He is the way. Egli è la via. Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e il suo Figlio Gesù Cristo, e nello Spirito Santo. Il piano del Padre fu adottato e attuato dal Figlio in modo che noi potessimo avere lo Spirito Santo. La via del Padre è la via del Figlio. Egli disse: non avere altri dii nel mio cospetto. Solamente Dio può sostenerci, benedirci, e solamente Lui può far battere il nostro cuore e darci il respiro. Solamente Lui può preservarci e proteggerci, e solamente Lui può darci la forza di portare i fardelli della vita. Solamente Lui può darci il potere, la conoscenza, la pace e la gioia, e solamente Lui può perdonare i nostri peccati, guarirci, cambiarci e modellare la nostra anima e aiutarci a tornare alla presenza del Padre, e farà tutto ciò e molto di più se ci ricorderemo di Lui per osservare i Suoi comandamenti. E che cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo ricordarci di Lui per osservare i Suoi comandamenti. È l'unica cosa intelligente da fare. Giovanni il Battista disse che mentre lui battezzava con l'acqua, Gesù era venuto per battezzare con lo Spirito. Niente in questa vita ha maggior valore del dono divino dello Spirito Santo. È la fonte di gioia, felicità, pace, conoscenza, forza, guida e ogni altra buona cosa. È il potere tramite cui possiamo essere cambiati e resi forti, là dove siamo deboli. È il potere tramite cui il Signore si manifesta a coloro che credono in Lui. Ogni buona cosa dipende dal ricevere e mantenere il potere dello Spirito Santo nella nostra vita. Dipende tutto da questo. È per questo che Gesù Cristo entrò nel giardino chiamato Getsemani, dove vinse il peccato per noi. Egli prese su di sé i nostri peccati, soffrì il castigo per i nostri sbagli, pagò il prezzo della nostra istruzione. Non so come riuscì a fare tutto ciò. So solamente che lo fece e che, poiché lo fece, io e voi possiamo essere perdonati dei nostri peccati per poter essere investiti del suo potere. Tutto dipende da questo. E che cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo prendere su di noi il nome del Figlio e ricordarci sempre di Lui e obbedire ai Suoi comandamenti che Gli ci ha dati, per poter avere sempre con noi il Suo Spirito. Tutto dipende da questo. Una delle filosofie degli uomini più popolari e attraenti è: vivi come ti pare, fa ciò che vuoi, sii te stesso, non lasciare che gli altri dicano cosa fare. Ma il Signore dice: io sono la via. Egli disse: seguitemi. Egli disse: che sorta di uomini dovreste essere? In verità io vi dico: così come io sono. Potremmo erroneamente credere che non possiamo davvero seguirlo perché gli standard della sua vita sono così incredibilmente alti che sembrano irraggiungibili. Potremmo credere che sia troppo difficile, sia troppo irraggiungibile, troppo oltre le nostre capacità, almeno per ora. Non credetelo. Sebbene lo standard del Signore sia il più alto, non pensate mai che possano raggiungerlo solamente alcuni dei più capaci. Con questo ragionamento l'esperienza della vita ci può ingannare. La nostra esperienza qui ci dice che i successi più grandi nelle imprese umane sono sempre più difficili e pertanto solo alcuni più capaci riescono a raggiungerli. Più alto lo standard, meno persone ce la fanno. Ma ciò non vale in questo caso, perché a differenza di ogni altra esperienza in questa vita, questa non è un'impresa umana, ma è piuttosto l'opera di Dio. Questa è l'opera di Dio ed è la sua gloria, far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Non c'è nient'altro di simile, da nessuna parte, mai. Nessun'altra impresa, istituzione, piano, programma o sistema mai concepito dall'uomo ha accesso al potere redentore e trasformatore dell'espiazione di Gesù Cristo e del dono dello Spirito Santo. Pertanto, sebbene l'invito del Signore a seguirlo non sia il più alto di tutti, è anche fattibile per ognuno di noi, non perché ne siamo capaci, ma perché Egli lo è e perché Egli può rendere anche noi capaci. Noi crediamo che tramite l'espiazione di Cristo tutta l'umanità può essere salvata, tutti quanti, mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. La via del Signore non è difficile. La vita è dura, non il Vangelo. C'è un'opposizione in tutte le cose, ovunque e per ognuno. La vita è difficile per tutti noi, ma è anche semplice. Abbiamo solamente due scelte. Possiamo seguire il Signore ed essere investiti del suo potere e avere pace, luce, forza, conoscenza, fiducia, guida, amore e gioia, o possiamo prendere un'altra via, una qualunque, una qualsiasi, e percorrerla da soli, senza il suo sostegno, senza il suo potere, senza guida, tra il tumulto, il dubbio, il dolore e la disperazione. E allora vi chiedo, qual è la via più facile? Il Signore disse, venite a me, voi tutte, che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, e voi troverete riposo nelle vostre anime, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. La vita è dura, ma la vita è semplice. Mettetevi sul sentiero e non arrendetevi mai, mai. Non arrendetevi mai, tenete duro, non demordete e ce la farete. C'è solo una via che conduce alla felicità e alla realizzazione. Gesù Cristo è la via. Ogni altra via, qualunque altra via, quale che sia, è follia. Rendo testimonianza di Lui. Gesù Cristo, che Egli è il Figlio di Dio, del Dio vivente, il Padre della vita, la verità. Lui è la resurrezione e la vita. Lui è il Salvatore e la luce del mondo. Lui è la via, l'unica via. Possiamo noi avere il buon senso di seguirlo. È l'unica cosa intelligente da fare. Nel santo nome di Gesù Cristo. Amen.
Il profeta Joseph Smith disse: l'edificazione di Sion è una causa che in ogni tempo ha interessato il popolo di Dio. È un tema su cui i profeti, i sacerdoti ed i re si sono dilungati con particolare delizie. Essi hanno atteso con letizia il giorno in cui noi viviamo. E, guidati da un'attesa celestiale gioiosa, hanno cantato, scritto e profetizzato di questo nostro giorno, ma sono morti senza vederlo. Noi siamo il popolo privilegiato che Dio ha scelto per inondare di gloria gli ultimi giorni. Sion è sia un luogo che un popolo. Sion era il nome dato all'antica città di Enoch nei giorni che precedettero il diluvio. E avvenne ai suoi giorni che egli fondò una città che fu chiamata città di santità, cioè Sion. Questa Sion continuò per 365 anni. Il resoconto scritturale riporta: ed Enoch e tutto il suo popolo camminarono con Dio, ed egli dimorò in mezzo a Sion. E avvenne che Sion non fu più, poiché Dio la ricevette nel suo seno. E da allora si sparse il detto: Sion è fuggita. In seguito, Gerusalemme e il suo tempio furono chiamati Monte Sion, e le scritture profetizzano di una futura nuova Gerusalemme, in cui Cristo regnerà come re di Sion, quando per lo spazio di 1000 anni la terra si riposerà. Il Signore chiamò Sion il popolo di Enoch, perché erano di un sol cuore e di una sola mente, e dimoravano in rettitudine, e non vi erano poveri fra essi. Altrove egli dichiarò: poiché questa è Sion, la pura di cuore. L'antitesi e l'antagonista di Sion è Babilonia. La città di Babilonia era originariamente Babele, famosa per la Torre di Babele, che in seguito diventò la capitale dell'impero babilonese. L'edificio principale era il Tempio di Bel, o Baal, l'idolo cui fecero riferimento i profeti dell'Antico Testamento come la vergogna, date le perversioni sessuali associate alla sua adorazione. La sua mondanità, la sua adorazione del male e la cattività di Giuda dopo la conquista del 587, tutte insieme resero Babilonia il simbolo della società in decadimento e in schiavitù spirituale. È con questo sfondo che il Signore disse ai membri della Chiesa: uscite da Babilonia, radunatevi di fra le nazioni, dai quattro venti, da un'estremità all'altra del cielo. Egli chiamò gli anziani della sua chiesa perché fossero mandati nel mondo a compiere questo raduno, dando inizio ad un'impresa che continua ancora oggi a pieno ritmo. Sì, ecco, questo sarà il loro grido, è la voce del Signore a tutti i popoli. Andate alla terra di Sion, affinché i confini del mio popolo siano ampliati, e affinché i suoi pali siano rafforzati, e affinché Sion si estenda nelle regioni circostanti. E così oggi il popolo del Signore si sta radunando di fra le nazioni, in congregazioni e pali della Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni, che sono sparsi fra tutte le nazioni. Nefi previde che questi domini sarebbero stati modesti, ma che il potere del Signore scendeva sui santi della Chiesa dell'Agnello, che erano dispersi su tutta la faccia della terra, ed essi erano armati di rettitudine e del potere di Dio. Il Signore ci chiede di essere dei fari di rettitudine per guidare coloro che cercano la salvezza e le benedizioni di Sion. In verità dico a voi tutti: alzatevi e splendete, affinché la vostra luce sia uno stendardo per le nazioni, e affinché il raduno nella terra di Sion e nei suoi pali sia una difesa ed un rifugio dalla tempesta e dall'ira quando sarà riversata senza annacquamenti sulla terra intera. Sotto la direzione del profeta Joseph Smith, i primi membri della Chiesa cercarono di stabilire il punto centrale di Sion nel Missouri, ma non si qualificarono per costruire la città santa. Il Signore spiegò uno dei motivi del loro fallimento: non hanno imparato ad essere obbedienti alle cose che ho richiesto da loro, ma sono pieni di ogni sorta di malvagità e non dividono le loro sostanze con i poveri e gli afflitti fra loro, come conviene ai santi, e non sono uniti secondo l'unione che è richiesta dalla legge del regno celeste. C'erano fra loro discordie e contese, invidie e lotte, e desideri lascivi e cupidi. Perciò hanno profanato con queste cose la loro eredità. Invece di giudicare troppo duramente questi primi santi, dovremmo piuttosto cercare di guardare a noi stessi e vedere se stiamo facendo meglio. Sion è Sion per via del carattere, degli attributi e della fedeltà dei suoi cittadini. Ricordate, il Signore chiamò il suo popolo Sion perché erano di un sol cuore e di una sola mente, e dimoravano in rettitudine, e non vi erano poveri fra essi. Se vogliamo stabilire Sion nelle nostre case, rami, rioni e pali, Dobbiamo raggiungere questo standard. Sarà necessario diventare uniti in un sol cuore e in una sola mente. 2. Diventare un popolo santo individualmente e collettivamente. E 3. Prendersi cura dei poveri e dei bisognosi con efficacia tale da eliminare la povertà tra noi. Non possiamo aspettare che queste cose avvengano per formare Sion. Sion verrà solo quando queste cose accadranno. Se consideriamo l'unità richiesta affinché Sion prosperi, dobbiamo chiederci se abbiamo superato discordie e contese, invidie e lotte. Siamo individualmente e come popolo liberi da lotte e contese e uniti secondo l'unione che è richiesta dalla legge del Regno Celeste? Il perdono reciproco è essenziale per avere questa unità. Gesù disse: «Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti». Diventeremo di una sola mente e di un solo cuore quando porremo individualmente il Salvatore al centro della nostra vita e seguiremo coloro che Lui ha incaricato di guidarci. Possiamo unirci al Presidente Thomas S. Monson nell'amore e nella preoccupazione reciproca. Alla conferenza generale dell'aprile scorso, il Presidente Monson ha parlato a coloro che si sono allontanati dalla Chiesa e a tutti noi nel santuario privato della propria coscienza si trova quello spirito, quella determinazione a liberarsi dalla vecchia persona e raggiungere la statura del vero potenziale. Con questo spirito porgiamo ancora quel sentito invito: tornate. Ci rivolgiamo a voi col puro amore di Cristo ed esprimiamo il nostro desiderio di aiutarvi e di darvi il benvenuto nella piena appartenenza. A coloro che sono feriti nello spirito e che hanno difficoltà e timore, diciamo: lasciate che vi solleviamo e vi ralleghiamo e che calmiamo i vostri timori. Quest'anno, a fine luglio, i giovani adulti di diversi paesi dell'Europa dell'Est si sono riuniti fuori Budapest, in Ungheria, in occasione di una conferenza. Nel gruppo c'erano anche 20 giovani della Moldavia che hanno impiegato giorni per ottenere il passaporto ed il visto e che hanno viaggiato più di 30 ore in pullman per arrivare. Il programma della conferenza prevedeva da 12 a 15 seminari. Ogni persona doveva scegliere i 2 o 3 corsi che voleva seguire di più. Invece di concentrarsi esclusivamente sui loro interessi personali, questi giovani moldavi si sono riuniti e organizzati affinché almeno uno del gruppo fosse presente ad ogni corso e prendesse tanti appunti. Poi avrebbero condiviso gli uni con gli altri e con i giovani, che non erano riusciti a partecipare, tutto ciò che avevano imparato. Nella forma più semplice, questo esemplifica l'unità e l'amore reciproci che, moltiplicati centinaia di volte in modi diversi, faranno ritornare a Sion. Gran parte dell'opera da svolgere per stabilire Sion consiste nei nostri sforzi individuali per divenire i puri di cuore. Sion non può essere edificata se non mediante i principi della legge del Regno Celeste, altrimenti io, il Signore, non posso riceverla presso di me. La legge del Regno Celeste è certamente la legge del Vangelo e le alleanze che includono il nostro costante ricordo del Salvatore e il nostro impegno all'obbedienza, al sacrificio, alla consacrazione e alla fedeltà. Il Salvatore fu critico verso alcuni dei primi santi per i loro desideri lascivi. Si trattava di persone che non disponevano di televisione, film, internet o iPod. In un mondo inondato da immagini e musica pieni di sensualità, siamo liberi da desideri lascivi e dai mali ad essi connessi? Lontani dal limite dei vestiti immodesti e dall'indulgere nell'immoralità della pornografia, dobbiamo essere affamati e assetati di giustizia. Per giungere a Sion non è sufficiente essere un po' meno malvagi degli altri. Dobbiamo diventare non solo buoni, ma uomini e donne santi. riprendendo una frase dell'anziano Neil A. Maxwell: decidiamo una volta per tutte di prendere residenza a Sion e di rinunciare alla casa per le vacanze a Babilonia. Nel corso della storia, il Signore ha misurato le società e le persone dal modo in cui si prendevano cura dei poveri. Egli ha affermato: poiché la terra è piena e c'è abbastanza d'avanzo, sì, io ho preparato ogni cosa e ho dato ai figlioli degli uomini di essere arbitri di se stessi. Perciò, se qualcuno prende dell'abbondanza che ho creato e non impartisce la sua porzione, secondo la legge del mio Vangelo, ai poveri e dai bisognosi, alzerà assieme ai malvagi gli occhi in inferno, poiché sarà nei tormenti. Egli dichiara inoltre: nelle cose materiali siate uguali, e ciò non di malavoglia, altrimenti l'abbondanza delle manifestazioni dello Spirito sarà impedita. Noi controlliamo la destinazione dei nostri mezzi e delle nostre risorse, ma rendiamo conto a Dio per tale intendenza sulle cose terrene. È gratificante testimoniare la vostra generosità nel contribuire alle offerte di digiuno e ai progetti umanitari. Nel corso degli anni le sofferenze di milioni di persone sono state alleviate e molte altre sono state messe in grado di aiutare se stesse grazie alla generosità dei santi. Tuttavia, nel perseguire la causa di Sion, ciascuno di noi dovrebbe analizzare in preghiera se sta facendo ciò che dovrebbe agli occhi del Signore per quanto riguarda i poveri ed i bisognosi. Dovremmo chiederci, dal momento che in tanti viviamo in società che adorano il possesso e i piaceri, se ci stiamo tenendo lontani dalla cupidigia e dall'avidità di voler accumulare sempre più delle cose del mondo. Il materialismo è solo un'ulteriore manifestazione dell'idolatria e dell'orgoglio che caratterizzano Babilonia. Forse possiamo imparare ad accontentarci di ciò che basta per i nostri bisogni. L'Apostolo Paolo ammonì Timoteo contro coloro che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Poi continua: non abbiamo portato nulla nel mondo perché non ne possiamo neanche portar via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. In gran parte del mondo stiamo entrando in un periodo economicamente incerto. Curiamoci l'un l'altro nel modo migliore. Ricordo la storia di una famiglia vietnamita che fuggì da Saigon nel 1975 e si ritrovò a vivere in una piccola roulette a Provo, nello Utah. Un giovane uomo della famiglia di rifugiati divenne il collega di insegnamento in visita di un certo fratello Johnson, che viveva nei paraggi con la sua grande famiglia. Il ragazzo riferì quanto segue. Un giorno il fratello Johnson notò che la nostra famiglia non aveva un tavolo da cucina. Il giorno dopo si presentò con un tavolo, un po' vecchiotto a vedersi, ma perfettamente funzionante, che stava bene contro la parete della roulette, tra il lavandino ed un mobile. Dico l'aspetto vecchiotto poiché due delle gambe erano in stile con la superficie del tavolo e due no. Si aggiunga che diversi piccoli tasselli di legno sporgevano da un lato della superficie logorata. Subito usammo questo tavolo particolare per la preparazione quotidiana del cibo e per consumare dei pasti veloci. Consumavamo ancora i nostri pasti di famiglia seduti sul pavimento, secondo la vera tradizione vietnamita. Una sera, prima di recarci a fare l'insegnamento familiare, attesi il fratello Johnson nell'atrio di casa sua. Fui sorpreso nel vedere che nella adiacente cucina c'era un tavolo praticamente identico a quello che ci avevano regalato. L'unica differenza era che dove il nostro tavolo aveva dei tasselli di legno, quello di Johnson aveva dei buchi. Mi resi allora conto che, vedendo le nostre necessità, quest'uomo caritatevole aveva tagliato il suo tavolo della cucina e aveva costruito due gambe nuove per ogni metà. Era evidente che la famiglia Johnson non poteva sedersi tutta attorno a questo piccolo tavolo, che probabilmente era a malapena sufficiente quando era intero. Durante tutta la vita, questo atto gentile è stato per me un potente ricordo del vero donare. Giustamente, Il profeta Joseph Smith disse: il nostro massimo obiettivo è l'edificazione di Sion. Nelle nostre famiglie, nei nostri pali, cerchiamo di edificare Sion tramite l'unità, la pietà e la carità, preparandoci per il grande giorno in cui Sion, la nuova Gerusalemme, sarà sulla terra. Come dicono le parole del nostro inno: Israele, Dio ti chiama dalle terre del dolor. Babilonia sta cadendo, la abbatte il Signore. Vieni a Sion, dove i popoli han ristor. Vieni a Sion, presto, e qui l'Emmanuel. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, il Re di Sion, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, ora di Salt Lake.
The nationwide Tabernacle Choir broadcast tomorrow morning will be from 9:30
to 10 a.m. Mountain Daylight Time. La relazione comincerà alle 10. La trasmissione della sessione di domenica mattina comincerà subito dopo. Ringraziamo il coro della primaria per il bel canto con cui ci ha rallegrato questo pomeriggio. Il coro canterà ora l'inno Amo il Sacro Tempio. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano David A. Bednar, membro del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo intervento, il coro canterà: Ti siamo grati al Signore per il profeta.
My message in the last general conference focused upon the gospel principle of asking.
La scorsa conferenza generale parlai del principio evangelico del chiedere in preghiera con fede. Oggi vorrei trattare tre principi aggiuntivi che possono aiutarci a rendere le preghiere più significative. Prego affinché lo Spirito Santo assista me come pure voi. Principio numero uno. Le preghiere divengono più significative se ci consigliamo con il Signore in tutte le azioni. In parole povere, la preghiera è una comunicazione dei suoi figli sulla terra con il Padre Celeste. Quando comprendiamo il vero rapporto che abbiamo con Dio, ossia che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli, allora improvvisamente da parte nostra la preghiera diventa naturale e istintiva. Ci è comandato di pregare sempre il Padre nel nome del Figlio. Ci è promesso che se preghiamo con sincerità per ciò che è giusto e buono, secondo la volontà di Dio, possiamo ricevere delle benedizioni, essere protetti e guidati. La rivelazione è una comunicazione dal Padre Celeste ai Suoi figli sulla terra. Se chiediamo con fede, possiamo ricevere rivelazione su rivelazione, conoscenza su conoscenza, e giungere a conoscere i misteri e le cose che danno pace. Ciò che porta gioia e la vita eterna. I misteri sono ciò che può essere conosciuto e compreso soltanto mediante il potere dello Spirito Santo. Le rivelazioni del Padre e del Figlio sono portate dal terzo membro della Divinità, lo Spirito Santo, che è il testimone e il messaggero del Padre e del Figlio. I modelli impiegati da Dio nella creazione della terra sono istruttivi nell'aiutarci a capire come rendere le preghiere significative. Nel terzo capitolo del libro di Mosè apprendiamo che tutte le cose furono create spiritualmente prima che naturalmente sulla terra. Ed ora ecco, io ti dico che questo è l'evolversi del cielo e della terra, quando furono creati, nel giorno in cui io, il Signore e il Dio, feci il cielo e la terra, e ogni pianta dei campi prima che fosse sulla terra, e ogni erba dei campi prima che crescesse, poiché io, il Signore e il Dio, creai tutte le cose di cui ho parlato spiritualmente, prima che fossero naturalmente sulla faccia della terra. Da questi versetti impariamo che la creazione spirituale precedette quella materiale. Similmente, una preghiera del mattino significativa è un elemento importante nella creazione spirituale di ogni giorno. Precede la creazione materiale e l'attuazione della giornata. Proprio come la creazione materiale era collegata a quella spirituale e ne era una continuazione, così le preghiere significative del mattino e della sera sono collegate e sono la continuazione l'una dell'altra. Ecco un esempio. Ci potrebbero essere cose che riguardano il carattere, il comportamento o la crescita spirituale sulle quali abbiamo bisogno di consigliarci con il Padre Celeste nella preghiera mattutina. Dopo aver espresso i debiti ringraziamenti per le benedizioni ricevute, preghiamo per comprendere, ottenere una guida e l'aiuto necessario per svolgere ciò che non riusciamo a compiere con le nostre sole forze. Pregando, potremo, ad esempio, riflettere sulle occasioni in cui abbiamo parlato duramente o in maniera appropriata, inappropriata ai nostri cari. Riconoscere che sappiamo ciò che è bene, ma che non agiamo sempre secondo tale conoscenza. Esprimere rimorso per le nostre debolezze e per non spogliarci con più zelo dell'uomo naturale. Impegnarci maggiormente a modellare la nostra vita secondo l'esempio del Salvatore e implorare di ricevere più forza per agire bene e migliorare come persone. Questo tipo di preghiera è un punto chiave della preparazione spirituale della giornata. Durante il giorno serviamo una preghiera nel cuore per ricevere un aiuto e una guida continua, come Alma suggerì, che tutti i tuoi pensieri siano diretti al Signore. Notiamo allora in quel giorno che ci sono occasioni in cui normalmente tenderemo a parlare con asprezza, ma non lo facciamo. O in cui tenderemo ad arrabbiarci, ma non lo facciamo. Percepiamo l'aiuto e la forza divini e con umiltà riconosciamo le risposte alla nostra preghiera. Anche in quel momento di riconoscimento, offriamo in silenzio una preghiera di gratitudine. Alla fine della giornata ci inginocchiamo di nuovo e facciamo rapporto al Padre. Esaminiamo gli eventi del giorno ed esprimiamo un ringraziamento sentito per le benedizioni e l'aiuto ricevuti. Ci pentiamo e con l'aiuto dello Spirito del Signore individuiamo i modi in cui possiamo fare meglio e crescere il giorno dopo. Pertanto, fratelli e sorelle, la preghiera serale si fonda ed è una continuazione di quella mattutina. La preghiera serale, inoltre, è una preparazione per una preghiera mattutina significativa. Le preghiere della mattina e della sera, come pure tutte quelle che vi stanno in mezzo, non sono separate o distinte, ma sono collegate nel corso della giornata, come pure delle settimane, e persino degli anni. Questo è in parte come adempiamo l'ammonimento scritturale di pregare sempre. Queste preghiere significative servono a ottenere le più grandi benedizioni che Dio ha in serbo per i suoi figli fedeli. La preghiera diviene efficace quando ricordiamo il nostro rapporto con la divinità e prestiamo attenzione all'ammonimento. Invoca Dio per ogni tua necessità, sicché tutte le tue azioni siano per il Signore, e dovunque andrai, che sia nel Signore. Sì, che tutti i tuoi pensieri siano diretti al Signore. Sì, che gli affetti del tuo cuore siano posti nel Signore per sempre. Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni, ed Egli ti dirigerà per il bene. Sì, quando ti corichi la sera, coricati nel Signore, affinché Egli possa vegliare su di te durante il sonno. E quando ti alzi al mattino, che il tuo cuore sia pieno di gratitudine verso Dio. E se farai queste cose, sarai elevato all'ultimo giorno. Principio numero due. Le preghiere diventano più significative quando esprimiamo una sincera gratitudine. Durante il servizio alla Brigham Young University Idaho, io e mia moglie spesso ospitavamo a casa nostra delle autorità generali. La nostra famiglia ha preso una lezione importante sulle preghiere significative quando una sera ci inginocchiamo a pregare con un membro del Quorum dei Dodici. Durante il giorno, io e mia moglie eravamo stati informati della morte inaspettata di un caro amico e il nostro più grande desiderio era di pregare per il coniuge e i figli. Quando invitai mia moglie a dire la preghiera, il membro dei dodici, che non sapeva nulla della tragedia, suggerì con gentilezza che nella preghiera esprimesse solo apprezzamento per le benedizioni ricevute e che non chiedesse nulla. Il suo consiglio era simile all'istruzione di Alma data ai fedeli dell'antica Chiesa di pregare senza posa e di rendere grazie in ogni cosa. Data l'inaspettata tragedia, ci sembrava inizialmente più urgente invocare benedizioni per i nostri amici piuttosto che ringraziare. Mia moglie fu fedele all'istruzione ricevuta. Ringraziò il Padre Celeste per le bellissime e memorabili esperienze trascorse con questo caro amico. Espresse sincera gratitudine per lo Spirito Santo come consolatore e per i doni dello Spirito che ci consentono di affrontare le avversità e di servire il prossimo. Cosa poi più importante, fu grata per il piano di salvezza, per il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, per la sua risurrezione e per le ordinanze e le alleanze del Vangelo restaurato che fanno sì che le famiglie siano insieme per sempre. Da quell'esperienza la nostra famiglia ha preso una grande lezione sul potere della gratitudine nelle preghiere significative. Grazie attraverso quella preghiera, la nostra famiglia fu ispirata su un certo numero di questioni che gravavano sulla nostra mente e che ci agitavano. Imparammo che la gratitudine per il piano di felicità e per la missione di salvezza del Salvatore offrivano la rassicurazione di cui necessitavamo e che rafforzavano la nostra fiducia che tutto sarebbe andato bene per i nostri cari amici. Accrescemmo anche la comprensione di ciò su cui dovremmo pregare e chiedere appropriatamente con fede. Le preghiere più significative e spirituali della mia vita contenevano molte espressioni di gratitudine e poche o nessuna richiesta. Ora che ho la fortuna di pregare con apostoli e profeti, osservo tra questi dirigenti moderni della Chiesa del Salvatore le stesse caratteristiche che nel Libro di Mormon descrivono il comandante Moroni. Sono uomini il cui cuore è gonfio di gratitudine verso Dio per i molti privilegi e le molte benedizioni che Egli riversa sul suo popolo. Inoltre, non moltiplicano le parole, poiché è dato loro quello che devono dire in preghiera e sono pieni di desiderio. Le preghiere dei profeti, nella loro semplicità e potere, sono simili a quelle dei bambini per via della loro sincerità. Nel cercare di rendere le nostre preghiere più significative, dovremmo ricordare che in nulla l'uomo offende Dio, ovvero contro nessuno si infiamma la sua ira, se non contro coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa e non obbediscono ai suoi comandamenti. Fratelli e sorelle, lasciate che vi raccomandi che di tanto in tanto sarebbe bene offrire una preghiera in cui ci limitiamo a ringraziare e a esprimere gratitudine, senza chiedere nulla, lasciando semplicemente che la nostra anima gioisca e si sforzi di esternare apprezzamento con tutta l'energia del nostro cuore. Principio numero 3. Le preghiere diventano più significative quando intercediamo per il prossimo con intento reale e cuore sincero. È giusto e appropriato chiedere al Padre Celeste le benedizioni che desideriamo. Tuttavia, pregare con fervore per il prossimo, sia coloro che amiamo, sia coloro che ci perseguitano, è un altro elemento importante della preghiera significativa. Proprio come esprimere più frequentemente la gratitudine nelle nostre preghiere allarga il condotto della rivelazione, pregare per gli altri con tutta l'energia dell'anima accresce la nostra capacità di sentire e di prestare ascolto alla voce del Signore. Nel Libro di Mormon impariamo una lezione fondamentale dall'esempio di lei. Questi rispose con fede alle istruzioni e agli ammonimenti profetici sulla distruzione di Gerusalemme. Si rivolse poi al Signore con tutto il cuore a favore del suo popolo. In risposta a questa preghiera fervente, lei ricevette una visione gloriosa di Dio e di suo figlio, come pure della distruzione imminente di Gerusalemme. Di conseguenza, lei gioì e tutto il suo cuore fu ricolmo a motivo delle cose che il Signore gli aveva mostrato. Notate che ebbe la visione in risposta a una preghiera a favore di altre persone e non a seguito di una richiesta di edificazione o guida personali. Il Salvatore è l'esempio perfetto su come pregare per il prossimo con intento reale. Nella sua magnifica preghiera di intercessione, pronunciata la notte prima della sua crocifissione, Gesù pregò per i suoi apostoli e per tutti i santi. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Durante il suo ministero nel continente americano, il Salvatore istruì il popolo di meditare i suoi insegnamenti e di pregare per comprenderli. Guarì i malati e pregò per le persone usando un linguaggio che non può essere scritto. L'effetto della sua preghiera fu profondo. Nessuno può concepire la gioia che riempì la nostra anima quando lo sentimmo pregare il Padre per noi. Immaginate, fratelli e sorelle, che esperienza sarebbe stato udire il Salvatore del mondo pregare per noi. Il nostro coniuge, i figli e gli altri parenti sentono alla stessa maniera il potere delle nostre preghiere offerte al Padre per le loro esigenze e desideri specifici. Coloro che serviamo ci sentono pregare per loro con fede e sincerità? Ora è il momento di pentirsi. Se coloro che amiamo e serviamo non hanno udito e sentito l'influenza delle nostre preghiere ferventi a loro favore, se emuleremo l'esempio del Salvatore, le nostre preghiere diventeranno veramente più significative. Ci è comandato di pregare sempre, con la voce, come pure nel nostro cuore, dinanzi al mondo, come pure in segreto, in pubblico come in privato. Attesto che le preghiere diventano più significative se prendiamo consiglio dal Signore in tutte le nostre azioni, se esprimiamo una sincera gratitudine e se preghiamo per il prossimo con intento reale, con cuore sincero. Rendo testimonianza che il Padre Celeste vive e che ascolta e risponde a tutte le preghiere ferventi. Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Mediatore. La rivelazione è reale. La pienezza del Vangelo è stata restaurata sulla terra in questa dispensazione. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father,
caro Padre che sei nei cieli, in questa occasione veniamo da te con la gratitudine nel nostro cuore per tuo Figlio Gesù Cristo, per il suo sacrificio espiatorio, per averci salvato individualmente. E diamo il nostro apprezzamento per il nostro profeta, Presidente Monson, Presidente Haring, Presidente Uchtdorf, per i 12 apostoli. Ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo avuto di sostenerli. Se, speriamo di poterlo fare anche con le nostre azioni. Padre, ti ringraziamo per quello che abbiamo sentito, per la risposta alle nostre preghiere. Sappiamo che il messaggio che abbiamo ricevuto viene da te, e soprattutto nei momenti di necessità. E siamo così grati per questo e per quello che abbiamo sentito. Siamo davvero grati per le nostre famiglie. Sappiamo tutto quello che riguarda le famiglie e per l'opportunità che abbiamo di sostenere l'un l'altro, le nostre famiglie, i nostri compiti. E siamo grati per le famiglie eterne, per le ordinanze del Tempio. Siamo grati per questo coro e per quello che rappresentano, per questo, questa magnifica generazione di piccole persone. E speriamo di poterli salvaguardare e crescere. Chiediamo di benedire le persone che hanno bisogno di te in questo periodo, che possono avere fede, amore, e speranza e coraggio, affinché la tua luce possa illuminarci durante i periodi scuri della nostra vita. Ti ringraziamo specialmente per il nostro profeta, per la sua guida. E diciamo queste cose nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 178th.
Vi abbiamo trasmesso la 178esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro della primaria di Caseville e Fruit Heights nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.